benvenuti a Storie nella Storia, il podcast del Liceo Pascal, che racconta le storie di uomini che nel silenzio hanno fatto la storia. Siamo
Rossella,
Alessandro,
Rodolfo,
Matilda,
Melissa,
Emanuele, di quarta liceo. Con questo podcast vogliamo condividere la vita di persone che in momenti difficili non si sono date per vinte e hanno contribuito alla rinascita del nostro paese. Per farlo, abbiamo pensato di interpretare le storie di questi uomini immaginando delle interviste. Sono tante le persone che nelle nostre difficoltà di oggi ci possono ispirare ad essere grandi. Vieni a conoscerli. Buon ascolto.
Buonasera a tutti, siamo qui tornati anche quest'oggi in questo podcast e abbiamo oggi in studio Alberto Manzi, un maestro di scuola elementare ma un po' un maestro di tutti gli italiani. Impareremo a conoscerlo nel corso di questa intervista e diciamo giusto due cose per consentire a chi non dovesse conoscerlo di sapere qualcosa su di lui. Alberto nasce a Roma nel 1924, si è formato presso l'Istituto Magistrale e nel 1943 ha partecipato come sommergibilista alla Seconda Guerra Mondiale. Una volta terminata inizia invece la sua carriera nell'insegnamento e come ci racconterà poi lui, una volta iniziato non smetterà più.
Grazie mille per avermi invitato, è davvero un piacere essere qui oggi con voi.
Allora partirei subito con la prima domanda. E noi tutti sappiamo che lei ha lavorato durante la sua carriera nell'insegnamento in un istituto di rieducazione e appunto vorremmo chiedergli cosa ha trovato in questi ragazzi che potremmo definire tra virgolette disagiati che l'ha spinta a continuare questo percorso di apprendimento con loro senza farsi scoraggiare.
Guardi, passando il tempo all'interno di questo carcere minorile ho potuto notare svariate cose che mi hanno fatto prendere a cuore la situazione difficile, molto difficile di questi ragazzi, alcuni ancora bambini. E proprio per questo motivo ho deciso di spendere tutte le mie energie e impegnarmi al massimo per aiutarli nel loro cammino di conoscenza, andando anche contro ogni opinione di chi mi diceva che era una cosa praticamente impossibile. In questo percorso ho riscontrato tuttavia anche, oltre a ostacoli da parte delle persone, ostacoli burocratici. Per esempio, non mi era consentito portare le matite in carcere, come si fa ad insegnare senza matite?
No, sì, assolutamente. Immaginiamo fosse una situazione sicuramente di disagio. Però avrei un'altra domanda. Lei non ha avuto ripensamenti nel momento in cui le hanno proposto di insegnare in un riformatorio? Cioè, immagino non sia una cosa che tutti i professori accetterebbero molto volentieri. Non sarà di certo una scelta semplice.
Ti rispondo, posso darti anche del tuo?
Certo.
Perfetto, guarda, allora ti rispondo molto semplicemente, era un periodo particolare della mia vita, ero molto giovane, avevo molte energie da spendere e soprattutto amavo insegnare. Ritengo che insegnare sia il lavoro più bello del mondo, ogni buon insegnante dovrebbe amare ciò che fa e per me era ed è ancora così oggi. Quindi sì, sinceramente quando ho saputo della proposta all'inizio ero un po' timoroso, spaventato perché erano dei ragazzi difficili. Però avevo voglia di fare e credo inoltre che nella vita il trucco sia buttarsi anche in cose che ti spaventano perché potresti rimanere spiacevolmente stupito e fare una differenza importante nella vita di questi ragazzi.
Sappiamo che dopo l'esperienza in questo istituto di rieducazione di cui abbiamo già parlato si è dedicato per un po' di tempo anche allo studio della pedagogia in cui ha particolarmente brillato e poi è diventato maestro presso una scuola elementare. Quindi la sua esperienza di insegnante è sicuramente molto ricca e vogliamo sapere come è andato anche questo periodo.
Sì, anche presso questa scuola elementare mi sono dovuto scontrare con una serie di problemi legati al sistema scolastico. Le faccio un esempio per capire. Ero stato assegnato ad una classe difficile, con studenti che avevano situazioni familiari e personali veramente complesse. Arriva il momento della valutazione, ma come valutare le prove di quei bambini? Con alunni che entravano in quella classe in corso d'anno, che non avevano i soldi per comprare libri, era tutto un altro tipo di lavoro che andava fatto con loro. Cos'è importante? Che il bambino sappia le cose che si sono decise o che, rispetto al punto da cui è partito, faccia un percorso di conoscenza? La valutazione più adeguata mi sembrava: fa quel che può, quel che non può, non fa. Però esce dagli schemi e quindi ad alcune persone non va bene.
Ok, allora su questo argomento magari ci torniamo tra qualche minuto e vorremmo farle ancora un'altra domanda su una svolta importante che c'è stata. Perché a un certo punto ha la possibilità di giocarsi la faccia davanti a tutti. Cos'è successo?
Sì, proprio così, nel 1960 sono stato chiamato a fare il provino con la RAI e da qui in poi la mia vita ha avuto un piccolo cambiamento. Sono stato mandato dal direttore didattico che stava cercando un maestro per un nuovo programma di istruzione per adulti analfabeti e fui scelto io, non so se per la voglia che comunicavo o per il modo innovativo che avevo trovato ad intrattenere sia ragazzi che adulti o magari qualche altro motivo. Mi è stata così affidata la conduzione di Non è mai troppo tardi, trasmissione che poi è durata fino al 1968.
Beh, si può sicuramente dire che la fama del programma Non è mai troppo tardi sia ancora oggi accesa e fiammante. Come pensa che sia rimasta impressa la memoria di questo programma oggi nelle persone che magari un tempo l'avevano anche guardato?
Sì, io penso che ancora oggi, anzi, o meglio, spero che si ricordino di questo programma e soprattutto spero che gli sia stato utile a conseguire un titolo di studi elementare. E devo anche ringraziare la televisione, uno strumento che veicola contenuti in modo immediato e ha una notevole diffusione e che soprattutto ha avuto un ruolo più importante del mio in questo caso.
Ovviamente tutti sanno che gli sono stati anche riconosciuti svariati meriti. E una domanda molto semplice, le vorremmo chiedere se ne va fiero, anche se immaginiamo comunque la risposta.
Sì, ovviamente ne vado fiero. L'UNESCO, per esempio, lo ha riconosciuto come uno dei migliori programmi televisivi per la lotta contro l'analfabetismo e nel 1965 ricevette proprio il premio dell'UNESCO. Anche se devo dire che le più sincere e profonde gratificazioni le ho sempre ricevute dai miei più fedeli seguaci. Ci sono state famiglie che non hanno mai smesso di seguirmi e ammirarmi e devo in particolare a loro il successo che non è mai troppo tardi, si è man mano costruito.
Sappiamo poi che è stato di ispirazione per il noto Non è mai troppo tardi d'Argentina. Cosa ne pensi di questo successo internazionale?
Sicuramente è stato più che un grande successo internazionale, un grande successo personale. Da un giorno all'altro mi sono infatti ritrovato a tenere un corso didattico a coloro che avrebbero dovuto sostenere la trasmissione in Argentina. E il fatto che il programma abbia poi ricevuto la riconoscenza dall'ONU e un premio internazionale per il miglior programma di alfabetizzazione in Sud America mi ha portato grandi soddisfazioni e profonde emozioni.
Mi lascio allora fare un'ultimissima domanda a proposito del mondo della televisione. Che cosa ha veramente provato a lavorare appunto in televisione?
All'inizio, devo dire la verità, non vedevo tutta questa possibilità di fare un grande cambiamento ed essere davvero significativo per un'intera nazione. Ma man mano che andavo avanti mi sentivo sempre più a mio agio. Non ho mai avuto l'interesse a diventare una celebrità, ma semplicemente di poter dare qualcosa a chi era stato meno fortunato di me.
Allora, quella dell'ultima domanda di prima era uno scherzo, perché prima di salutarci vorremmo farle una vera ultima domanda, che sarebbe appunto emerso principalmente dalla sua vita professionale, che per lei è stata una grande lotta, tutto quanto, e si è trovato infatti ad entrare a lavorare, diciamo, in un sistema che sarebbe quello scolastico, che è pieno di schemi fissi e con poca, soprattutto in Italia, libertà di innovazione. E la domanda sarebbe: perché ha deciso sempre comunque di lottare senza tirarsi indietro e accontentandosi di fare il suo mestiere nel modo più comodo e meno fastidioso possibile.
La scuola deve essere innanzitutto un luogo accessibile e il centro della scuola sono gli studenti. Queste cose sono abbastanza ovvie. Ho semplicemente cercato di metterle in pratica. Se il centro è l'alunno, tutto il resto viene di conseguenza. Come accennavamo prima, per esempio, non è per forza necessario utilizzare schemi predefiniti per la valutazione di ciascun individuo. Ha più senso approfondire gli aspetti di ciò che possono osservare loro stessi nella vita quotidiana. Il mio obiettivo era quello di valorizzare le capacità di ognuno, rispettando i pregi e le debolezze di tutti i miei alunni. E soprattutto insegnavo loro che nessuno è perfetto, ma chiunque può dare un piccolo contributo per migliorare la classe e di conseguenza la società.
Grazie mille a Alberto Manzi per essere stato con noi e a tutti i nostri ascoltatori per averci seguito e un saluto da Storie nella Storia.
Grazie mille a voi e arrivederci.